Buon sabato mattina da Clarissa Tami, bentrovati a Diamoci una mano. Oggi la nostra tavola rotonda si riempie di note. Parliamo di un'eccellenza del nostro territorio che da oltre 20 anni dimostra come l'unione di tante voci diverse possa creare una sinfonia perfetta. L'Orchestra Arcadia, fondata nel 2001, non è solo un insieme di musicisti, ma una vera associazione che vive della passione di oltre 40 elementi. In un mondo dove spesso conta solo il professionismo esasperato, l'Orchestra Arcadia ci ricorda che la musica è prima di tutto condivisione, perché il piacere di suonare insieme supera l'ambizione individuale. Portare la musica nelle piazze, nelle chiese, rende la cultura un bene comune e non un privilegio per pochi. Per scoprire come si costruisce un'armonia così solida e quali sono i prossimi progetti in calendario, abbiamo con noi rappresentanti dell'Orchestra Arcadia e quindi do subito il benvenuto un pochino, possiamo dire, alla memoria storica. Lei c'era quando tutto ebbe inizio e quindi buon sabato mattina, Manuela Monzeglio. Cornista e memoria storica. Ho esagerato nella presentazione, no? Mi facevi cenno, no? Non esagerare.
Esatto. Buongiorno innanzitutto a radioascoltatrici e radioascoltatori e buongiorno a tutti i miei colleghi e ospiti, a te Clarissa.
Grazie.
E anche al tecnico.
Esatto, la nostra regia.
Sì, sono Manuela e dire che sono la memoria storica, diciamo che...
E dire poco, perché tu
c'eri. È dir troppo.
Quando...
diciamo che sono,
c'eri.
Come ti ho detto, sì c'ero, ma sono informata dei fatti. Questa è forse la cosa più corretta.
Allora, andiamo, facciamo davvero un passo indietro.
Sì.
Quindi dimmi i primi giorni, i primi ricordi, dove eravate, com'è nata questa idea?
L'idea è nata appunto da Barbara Rechsteiner e da Uta Rüscher, in quanto si era constatato un manco a livello ticinese di un'orchestra sinfonica. Diciamo che il primo passo era di avere un'orchestra d'archi anche nel luganese. Negli anni 90 c'era l'orchestra da camera del Locarnese, diretta da Lacche, e loro facevano parte di questa orchestra. Però appunto, giustamente, discutendone, parlandone, ho detto, ma magari sarebbe interessante crearne una anche nel luganese. E da lì ebbero l'idea, in una sera, una cena, se mi ricordo bene, dalla narrazione storica e mitologica dell'orchestra.
Storica, sì, mitologica.
Esatto. E prese piede questa idea, contattando anche il musicista, violista, professor Mattias Müller, che accettò con molto entusiasmo, a condizione, a patto che fosse un'orchestra amatoriale ma sinfonica, quindi con i fiati. E da lì presero a contattare le persone che conoscevano, passaparola, e la cosa, l'avventura iniziò, se non mi sbaglio, nel giugno del 2001, presso l'ostello di Savosa. Eravamo circa una ventina.
Cioè, praticamente vi, come dire, facevate le prove in un garage?
Penso che fosse la mensa, appunto, come dice, racconta Barbara, nello scritto per i 10 anni di Arcadia. C'era una narrazione molto colorita, anche un po' goliardica. Dice che eravamo in questa sala, una mensa che sapeva anche di toast bruciato, con sedie scomode, un'acustica orripilante. Però tutto a prima vista. Siamo arrivati, ci hanno dato le parti, le legende di Dvorak. Ed è stato molto interessante.
Quindi siete partiti in 20?
Sì, una ventina. C'erano pochi archi, due corni, chiaramente.
Tra cui
sono
uno
un corno, certamente. E da lì poi
com'è
la cosa...
Com'è che hai scelto lo strumento?
Questa è una notte dei tempi. Ho cominciato con 5 anni di pianoforte, da piccola, diciamo, da quando ero diversamente adulta. E poi dopo ho detto, così quasi passo anche al corno, perché
ma
ho sentito...
Ma c'era qualcuno in casa, in famiglia,
no, ho avuto la bisnonna,
vicino di casa?
La bisnonna è stata cantante d'opera e pianista a Milano, e per il resto niente, sono solo io in famiglia. Però è stato Beethoven che mi ha indirizzato...
Niente proprio
corno.
Di meno che... Hai capito?
Sì, con la settima e Egmont.
Oh... Quindi, allora, in 20 siete in questa mensa che sa di tos bruciato e vi trovate per fare le prove una volta a settimana?
Esatto. Ma il tos bruciato io non l'ho sentito, sinceramente.
Ah,
non
okay.
Ho questi ricordi, perché ero talmente emozionata dal fatto finalmente di avere un'orchestra amatoriale in Ticino, in quanto ho già avuto esperienze precedenti in Svizzera francese, a Friburgo. Ho fatto parte per 10 anni dell'orchestra della città e dell'università.
Per quale motivo? Perché eri lì per
studiare?
Studio?
Sì, sono laureato in lettere.
E quindi avevi sempre questa
certo,
esigenza, questo desiderio?
Una musicista mancata, diciamo così, anche se voi. Però c'è stato un rimorso, qualcosa, assolutamente ad oggi non posso dire più che sia così, perché devo dire che ho integrato bene e con la saggezza della anzianità, tra virgolette, ho capito che va bene anche così. Posso permettermi di vivere in un altro modo l'emozione primaria che io gestisco con lo strumento e mi avvolge e lo trasmetto agli altri.
Perché
non ho anche un obbligo contrattuale.
Ecco,
diciamola
perché invece...
per dirla un po' più semplicemente, un po' anche banalizzare, però il musicista di professione ha anche degli obblighi. C'è un contratto, giustamente deve rispettarlo, e non tutti i giorni uno Piot potrà confermarlo.
Ecco,
non
sì,
tutti
adesso...
i giorni, essendo un essere umano, si sente al massimo della forma.
Ecco, questo, visto che l'hai appena citato,
sì,
saluto e do il benvenuto dal 2023 direttore artistico e direttore dell'orchestra Arcadia. Buon sabato mattina, Piotr Nikiforov, e poi anche violinista, perché tu hai iniziato a studiare a 5 anni, proprio bambino, insomma è un'età abbastanza buona, diciamo così, per iniziare, visto che anche tu più o meno hai iniziato così giovane,
no,
vero?
No, dopo.
Dopo, quanti anni avevi?
Prima media,
vabbè.
12 anni.
12 anni.
Sì.
Piotr è stato un po'
sì,
più...
Più
giorno
fenomeno,
più talento.
Ma che fenomeno. Secondo me siamo tutti musicisti. Buongiorno a tutti, tra l'altro.
Ma Piotr, visto che Emanuele ha lanciato un tema, trovo molto, molto bello, no? Quello di dire, ma c'è una differenza avere e muoversi in uno spazio libero di quando poter esprimere le proprie emozioni e invece quando c'è... Ecco, invece quel paletto contrattuale,
sì,
confermi
sì,
anche tu, beh, tu ne hai fatto la tua vita, è il tuo lavoro, è la tua professione, quindi magari puoi dire se è veramente così, come la vivi tu?
Ma secondo me tutti noi nasciamo già musicisti e poi per motivi vari uno diventa professionista, certo c'è il talento, ma c'è anche la questione quando uno comincia. Perché per esempio in Unione Sovietica o in Russia si cominciava sempre a 4 anni, perché il bambino ha tutte queste sinapsi importanti per apprendere molto bene. Dopo, dai 9 anni in avanti, cominciano a degradare le sinapsi.
Sì,
infatti è questo il...
Come sei la prova? Dai!
Non per fare ironia!
No, aspettate, io stavo parlando di sinapsi, però c'è anche l'anima.
C'è il cuore, c'è l'anima.
Quella che diceva Manuela, c'è l'anima, ha bisogno invece del tempo. Anche se a volte, per esempio nel caso di mia figlia, è già nata con l'anima molto più vissuta, ma questo è un altro discorso. Adesso vorrei...
Tu hai due figli che sono già sì, grandi, perché hanno da 19-21 anni.
Esatto.
Quindi tu ci stai dicendo, se qualcuno all'ascolto avesse dei figli, di nipoti, insomma qualcuno, è meglio far iniziare i bambini a 5 anni, quindi ad avere a iniziare un po' anche a giocare magari con gli strumenti?
Secondo me, se i genitori vorrebbero che i figli diventassero proprio professionisti, non c'è un'altra strada. Però io vorrei tornare un attimino al discorso di Manuele, dicendo che appunto tra i professionisti e non professionisti, cioè amatori, che è la parola molto bella, amare, l'Arcadia in realtà è un esempio dove non ci sono obblighi appunto contrattuali, ma l'obbligo che io impongo è l'obbligo emotivo. Quindi chi se ne frega, scusatemi per le parole, se qualche frase magari tecnicamente parlando esce un po' diversamente, ma se comunica e le persone, musicisti in quel momento lì, durante il concerto, riescono ad esprimere il massimo, il pubblico non ha altra scelta che essere coinvolti in questo processo. Quindi è un discorso molto interessante, secondo me. I professionisti spesso, avendo troppa responsabilità, cadono nel diventare un po' anestetizzati, se vogliamo, anche perché avendo un costante contatto con lo strumento, dopo succede anche un certo distacco. Per quello io sono felicissimo di dirigere e di essere direttore d'orchestra.
Io sono felicissima di avervi questa mattina perché davvero si prospetta una mattinata pregna di emozioni, di sentimenti, ma di belle tematiche. Se volete partecipare, se avete delle domande, fatelo allo 076 321 1113. Torniamo a parlare questa mattina con i nostri ospiti, l'Orchestra Arcadia. Parliamo di musica, parliamo di emozioni, di talento, di passioni, ma anche di quanto sia importante portare avanti le passioni a livello amatoriale. Proprio come diceva Piotr Nikiforov, direttore d'orchestra, quanto è importante questa parola, amatoriale, amare ciò che si fa. Do il benvenuto anche agli altri ospiti, Romano Mauri, che è presidente e trombettista. Buon sabato mattina, Romano.
Grazie.
E poi Leonardo Ferrario, 16 anni, che tu sei il più giovane musicista in orchestra e timpanista. Tu fai il liceo musicale qui a Lugano, vero?
Sì.
Leonardo, ben arrivato.
Sì, buongiorno a tutti.
Ecco, vorrei sapere anche da voi, quindi, come vivete, come trasmettete le emozioni, visto che al momento, perché poi non si sa, Leonardo, al momento sei ancora giovane, quindi ancora una dimensione amatoriale la tua.
Sì.
Un domani chissà che non possa diventare una professione, quello che tu auspichi.
In realtà non so ancora molto bene cosa fare da adulto, però sì, penso qualcosa con la musica sicuro, o qualcosa di umanistico, perché comunque a scuola mi piace fare diritto o le materie umanistiche, però non so ancora molto bene.
Ma come hai scelto tu lo strumento?
Praticamente a 3 anni i miei genitori mi hanno mandato al conservatorio.
Ah, vedi, allora Piotr, è quello che dicevi tu, eh?
Dai. Poi si sente, perché questo qua è un talento incredibile. Io non lo dico così apertamente, adesso lo dico davanti a tutti.
Adesso lo dici apertamente.
No, ma perché sta suonando in un modo incredibile, perché il timpano è il cuore dell'orchestra. Vabbè, adesso lascio a te la parola.
Grazie.
Ecco, spiegaci esattamente anche che tipo di strumento è.
Ma dico prima.
Vai, di
a
quello
tre
che
anni
vuoi.
Sono andato al conservatorio, i miei genitori mi hanno fatto partecipare a un corso di 3 anni che ti indirizza nel mondo della musica. Iniziamo a parlare di ritmo, di melodie, cantiamo insieme. Così a fine corso poi dobbiamo scegliere alcuni strumenti che vogliamo provare. Io nel mio caso ho scelto la fisarmonica e le percussioni. Quindi poi ho fatto una lezione di entrambi e di mi sono innamorato delle percussioni subito. La fisarmonica era un po' troppo complicata, mi ricordo, quindi con tutti i tastini, i cerchiolini, quindi no, percussioni, picchiare il tamburo subito, scelto subito.
Picchiare
quello.
Il tamburo.
Sì, sì, sì.
Piotr, anche tu inizia perché ti vedevo...
Incredibile, perché anch'io ho cominciato con la fisarmonica, poi mia mamma ha detto, vabbè, a 3 anni più o meno, stessa cosa, poi dice, dai, già che li porto il pianoforte. Arrivato lì, il pianoforte, ho cominciato a picchiare il pianoforte è sparito, mia mamma ha detto, vabbè, adesso proviamo col violino.
Che era qualcosa di estremamente più delicato, effettivamente.
Delicato, però, mamma mia, è difficile il violino. Che
ci ho provato
i miei vicini
anch'io,
di casa
sì,
non dimenticheranno mai le note che io facevo.
E poi dicevi, Leonardo, quindi insomma 3 anni, ma perché i tuoi genitori, anche loro musicisti, avevano questa,
no,
questa
no,
sensibilità?
No, loro no. Hanno fatto fare la stessa cosa anche mio fratello, volevano solamente trovarci un hobby. Poi
ah,
provato anche con gli sport e così, proprio in generale.
In generale, ok.
Sì.
Tuo fratello anche ha continuato con la musica?
Mio fratello no, ha smesso, ma ha fatto...
Lui con lo sport ha continuato?
No, ha fatto violino per 5 anni, credo. E però poi ha smesso, no? Lui fa tennis adesso.
Ah, ok, beh, quindi con lo sport lui
sì,
ha,
sì, sì.
Si è appassionato. E tornando a te, quindi poi come arrivi alla scelta dello strumento invece che porti avanti adesso?
Ma io ho sempre fatto percussioni e in orchestra suono i timpani perché fanno parte delle percussioni. Io al conservatorio faccio tanti strumenti, sempre le percussioni come batteria rullante, marimba, timpani, setup. E quindi in questo caso faccio timpani.
E poi... Come arrivi all'Orchestra Arcadia?
Praticamente è iniziato l'anno scorso, è la mia terza stagione questa. Mio maestro mi ha detto che c'è una possibilità di suonare con un'orchestra i timpani. Io ho sempre chiesto a mio maestro di farmi suonare i timpani perché di solito sono uno strumento che si dà a quello più grande o quello più bravo ed era arrivato il mio momento che ero quello più grande.
E non quindi... quello più bravo, no? Anche quello più
vabbè.
Bravo, mi sembra di capire dal direttore.
Vabbè, e quindi... mi ha detto che c'era questa possibilità, io subito euforico perché lo sempre chiedevo e quindi mi ha mandato qua. Grazie al mio maestro Luca Bruno.
Sì. E devo ringraziare Romano perché, presidente, ha questa visione e innovatività, di chiamare, di collaborare con il conservatorio, con le scuole, proprio per avvicinare all'orchestra prima possibile i musicisti, perché dopo non si riesce più a rimanere passivi, perché ti innamori di un'orchestra, perché succedono le cose.
Come arrivi tu all'orchestra? Perché tu hai avuto davvero un percorso professionale incredibile. Cioè,
a questa orchestra qua Arcadia?
Sì, dice. Perché tu hai viaggiato in tutto il mondo. Sì. Allora, studi a Mosca, poi da Mosca però arrivi subito in Ticino. Sì. E qui mi ha incuriosito, per quale motivo subito il Ticino? Come è arrivato?
Un motivo della famiglia, cioè il mio papà, eccetera. Legato moltissimo, cioè svizzero da Zugo, però non, questo è un altro tema che un giorno magari riapriremo. Ma Arcadia, in realtà, sono stato chiamato come primo solista, se non sbaglio, e anche come primo concertmeister. E mi ricordo benissimo il concerto di Max Bruch che ho fatto. Per me è stata una grande opportunità, perché poter suonare come solista con orchestra quando sei un studente è tanta roba. Ma vorrei concludere un attimino quello che diceva Romano, che cercando appunto un timpanista giovanissimo, perché noi abbiamo bisogno durante le prove spesso l'organico deve essere completo, ma essendo orchestra amatoriale ci appoggiamo anche a dei professionisti che possono essere ultime tre prove prima del concerto, però per noi è importante crescere insieme. E quindi Romano cosa fa? Ha chiamato suo amico, no? Professionista, e dice dammi il tuo allievo per favore. E il suo maestro appunto dice io do la mia proprio garanzia per questo ragazzo.
È andata così, Romano, buon sabato mattina.
Sì, è andata così, nel senso che Arcadia è proprio diciamo un'orchestra che si apre come un'opportunità sia per le persone che suonano, quindi che vogliono avvicinarsi a questa attività, siano essi adulti, siano professionisti, non professionisti, in un ambito amatoriale, quindi non sono, nessuno è stipendiato all'interno dell'orchestra.
Il range di età, quindi il più giovane sei tu, Leonardo, giusto? 16 sì, anni? Sì. Il più grande?
Sarà 63, 4.
Ah beh, no, allora sono un'orchestra giovane, pensavo ci fosse magari qualche...
No,
qualche
no,
elemento un attimo più
Taischi ha 72 anni.
Ah, ok, Taischi.
Ah, 70, c'è qualcuno, abbiamo
aumentato.
Sì, abbiamo aumentato. Sì. Siete in 40 elementi di più? Quanti siete adesso?
Di più, dopo bisogna capire a ridosso dei concerti, certi tipi di strumenti dobbiamo diciamo acquisirli, no?
acquisirli
perché non so, io per esempio adesso l'abbiamo, per esempio il corno inglese non è uno strumento facile da trovare, magari bisogna prendere un professionista. Adesso abbiamo una bravissima oboista che suona anche il corno inglese, però non so, per esempio Manuela e Luca sono i due corni che vengono sempre, ne abbiamo bisogno di quattro di corni, gli altri due corni devono venire per i concerti, quindi l'orchestra quando è a dipendenza di cosa sogniamo, ma possiamo arrivare a avvicinarci ai 60 elementi.
Quindi mi sembra di capire che le porte sono aperte, se ci fosse all'ascolto musicista, magari possiamo dare così delle idee. Quali sono gli strumenti, il sogno nel cassetto di Piot, quali sono gli strumenti che vorresti avere nell'orchestra?
Ma sapete una cosa molto particolare, perché negli ultimi anni l'orchestra ha avuto molta visibilità e sono arrivate così tante proposte, anche richieste, anche dei candidati, che in realtà siamo pieni adesso, non possiamo neanche più prendere nei violini e dobbiamo stare attenti, perché è un equilibrio, prendendo sempre una nuova persona, la persona stessa potrebbe sentirsi non a suo agio, oppure non ci sono più posti, quindi io sono felicissimo.
Sei felice così?
Sì. Anche i tromboni per esempio adesso cominciano, grazie sempre a Romano, continuo a venire anche a fare più prove, non tre prove, ma vengono volentieri a fare 10 prove.
Ah, adesso le prove a settimana quante ne fate?
Le prove sono sempre una settimana, che è il martedì sera, e poi appunto a ridosso dei concerti facciamo una mattinata di studio proprio per consolidare il programma e portarlo a esecuzione
al pubblico.
Qualche volta poi invito i fiati a Vernate in una saletta con un prosecco alla fine obbligatorio.
Ah!
questa
però
è la
adesso
vita.
Sicuramente all'ascolto ci sarà chi dice ma voglio far parte anch'io, perché comunque il prosecchino è sempre, come dire, apprezzato. I casting al momento sono chiusi, ma se volete comunque partecipare a Diamoci una mano questo sabato mattina, fatelo. 076 321 1113. Tiziana ha appena scritto un messaggio allo 076 321 1113. Sto ascoltando la trasmissione. Noi, responsabili di un coro di bambini, gruppo Jeans di Locarno, festeggeremo domenica 10 maggio alle ore 16 presso la sala dei congressi di Muralto i nostri 50 anni. Un'attività svolta sempre in modo gratuito per tutti i bambini, così da far avvicinare tutti coloro che lo volevano al canto, ma in modo leggero, senza fare concorsi, ma solo per la voglia di fare qualcosa assieme ed avvicinarsi alla musica divertendosi. Bellissimo vedere come nascono così anche tante amicizie tra i più grandi e i più piccoli. Tiziana, ma a questo punto contatta Diamoci una mano, che venite per la prossima stagione come ospiti a raccontarci un pochino la storia del gruppo Jeans. Dimmi.
Posso salutare? Ciao Tiz.
Ma assolutamente.
Ci conosciamo benissimo.
Allora dille, passate il mio contatto.
Sono Manuela, ciao.
E dille che organizziamo una bella puntata insieme.
Con la sorella Nadia, sono oltre 40 anni che facciamo parte della musica cittadina di Locarno, quindi
cioè,
saluti
voi avete,
a tutti e grandissimi.
Voi avete davvero un valore sociale, no? Perché portare la musica e avvicinare le persone alla musica è qualcosa di fondamentale. Mi dicevate che appunto avete delle figure molto diverse una tra di loro nella vostra orchestra. Romano dice, sai, è bellissimo perché vedi magari, beh, anche il tuo caso, tu sei dottore alla clinica Moncucco, però nel tuo tempo libero la musica è uno sfogo, è anche un modo per magari decomprimere certi aspetti della vita, per poterli vivere in maniera più piena, o qualcuno che magari fa un lavoro, cosa ne so, una finanza, in banca, piuttosto che, e poi riesce a dare anche sfogo alla propria parte artistica e sensibile.
Sì, in orchestra ci sono delle figure, tante figure diverse, c'è l'amatore, come nel mio caso, che ha un'altra professione, che ha studiato lo strumento e quindi esprime questa passione, ma ci possono essere dei professionisti che sono in pensione, per esempio, che amano continuare con la loro attività. Ci sono dei professionisti attivi che per il piacere di suonare con noi vengono a suonare con noi. Ci sono delle persone che, per esempio, hanno fatto il diploma nel passato di uno strumento, però hanno scelto poi di lavorare in un altro ambito e che sono presenti. Quindi l'orchestra è molto ricca di esperienze diverse. E poi appunto quello che è importante è che dà questa possibilità alle persone di esprimere il proprio hobby e poi, e questo mi riaggancio a quello che diceva, che ha scritto l'ascoltatrice, anche l'importanza della gratuità di quello che offriamo, perché questo vuol dire, noi di solito i concerti sono sempre gratuiti, perché questo apre le porte a tutti quelli che vogliono avvicinarsi alla musica classica in maniera molto semplice. Quindi c'è un'apertura sia verso l'interno, verso di noi, che verso l'esterno, e accogliamo le persone che vogliono venire a sentire la musica classica, no? Che sembra sempre una cosa un po'
di nicchia, bravo.
Invece,
sì.
Dopo bisogna con Piotr si scelgono anche dei programmi che abbiano un po' una certa attrattività, è importante anche quello, no?
Questo mi chiedo infatti come fate le scelte, immagino che le adattate anche poi al tipo di pubblico, al luogo dove andate, fate, insomma, Piotr, lascio a te, come fai?
Carissimo, ma infatti il criterio più importante, che deve essere interessante per il pubblico ma anche per noi, perché noi prepariamo due programmi all'anno, e poi se i nostri musicisti dell'Arcadia durante 4 mesi dovessero avere qualcosa troppo semplice, cade anche l'entusiasmo. Quindi noi scegliamo sempre i brani molto molto interessanti, sempre dal punto di vista anche di della storia. Parlavamo di Mussorgsky, Dvorak, Tchaikovsky, sempre brani che lasciano un segnale da tutte le parti. Tra l'altro orchestra sinfonica ha una cioè enorme libreria, cioè la, è talmente grande, vasta la scelta che e non è semplice scegliere, però se tu ti appoggi sulla bellezza, allora non potresti perdere, secondo me.
Siete sempre in accordo tra tutti per la scaletta musicale da fare durante un concerto? Arrivano delle proposte tra voi musicisti, componenti, Piotr, c'è un dialogo? È importante il tuo ruolo, è fondamentale, Piotr, perché devi riuscire a tenere insieme tutte queste persone, ognuno con le proprie emozioni, ognuno con il proprio vissuto.
È vero, però c'è anche l'organo molto importante che è la commissione artistica, e lì ci sono più persone dell'Arcadia che accolgono anche delle proposte dell'Arcadia, dei musicisti, e poi noi elaboriamo, perché anche se io mi dovessi lanciare troppo potrebbe essere distruttivo, e quindi io mi trovo in ottimo, in perfetta sintonia con questa commissione, con Romano, che mi dicono sempre: tu non ti preoccupare, guarda, tu prova a lanciarti molto in alto, dopo al massimo noi un pochettino tagliamo un po' le ali in un momento cruciale.
E questa è una cosa che si dice, anche mia mamma diceva sempre: tu punta in alto che puoi scendere, c'è sempre te.
Bravo. Esatto, bisogna sempre puntare all'eccellenza, così si riesce a essere buoni. Ma quello che è molto importante anche questo, per un direttore d'orchestra, in particolare di un gruppo amatoriale, è il rispetto delle persone, il assumersi, e Piotr lo fa molto bene, essere un leader. Cosa vuol dire essere un leader? Essere un leader vuol dire che nei momenti di difficoltà assume lui lo stress e noi non ce lo fa vivere. Questa è una cosa fondamentale, soprattutto in questo tipo di orchestra. E poi quello che sa fare molto bene lui è furbo, sa valorizzare. E quando noi sbagliamo qualcosa, lui non dice: no, quella roba lì è sbagliata, no, è bello così, ma facciamolo in un'altra maniera. Questo vi posso dire, io ho suonato in altre cose, ho suonato in altre orchestre, io sono figlio delle bande in Ticino, quindi ecco, questo genere di attitudine è unica, e questo permette a Arcadia, ha permesso a Arcadia in questi ultimi anni di fare cose straordinarie, stratosferiche, ma perché c'è questa tranquillità, quindi ognuno poi si sente anche in dovere di produrre il massimo, ma sa che non sarà mai giudicato. Questa è una cosa importante.
Questo è fondamentale. Mariluzza, buon sabato.
Buon sabato a tutti. Ma trovo, è bello questo aggancio, mi ha evocato dentro di me un pensiero che io ho sempre, su tutte le direzioni, la loro missione è quella di rendere semplice il lavoro degli altri. Che sia l'orchestra, che sia anche la vita, che sia un'azienda, non a caso si dice concertare le cose. Quando si concertano le cose, allora le cose funzionano bene. Non c'è mai un'ascendenza o quant'altro, e questo è molto importante. Quindi mi piace questa mattinata con questi speech sulle emozioni e su quello che può dare davvero l'orchestra, che è una grandissima metafora della vita e delle relazioni.
Eh sì, delle aziende, della famiglia, se abbiamo qualcuno alla guida di cui ci fidiamo, noi lo sentiamo, no? Quando c'è qualcuno alla guida, che sia in famiglia, che sia in un'azienda, che sia in un'orchestra, che ha le redini, che è tranquillo, e allora davvero possiamo dare il meglio. Piotr, ti chiedo, ma tu nasci leader o sei diventato? Cioè, come si fa? Insegnaci, anzi, vai nelle aziende, insegna ad essere leader.
Ma è la vita che ti insegna di essere leader, perché probabilmente la mia vita mi ha fatto diventare, perché quando ero piccolo ho già, povera mia mamma, ha sempre avuto problemi con me, perché o sparivo dall'asilo o mi nascondevo in scuola di musica buttando il violino dalla finestra, cioè ero veramente complicato, molto complicato come bambino. Però questo ho capito che avevo tantissime cose da dire, e tante cose non mi andavano, non erano d'accordo, perché già vedevo tantissime bugie, anche tantissime ipocrisie. Bambino lo vede, lo sente, però io ero anche ribelle e non ero d'accordo di accettarle. Quindi questo mi ha portato sì che avere una strada rispettosa, ma una strada per arrivare da un punto a un altro, e poi guardare il risultato e non cambiare durante, in mezzo, incolpando gli altri. Quindi questo secondo me fa sì che il leader possa diventare anche rispettato dal gruppo, perché l'Arcadia mi nutre tantissimo. Io torno a casa, Laura, mia moglie, lo sa benissimo, torno sempre arricchito, felice, contento. Quindi questo, io ringrazio Arcadia per questo.
Penso che infatti anche Arcadia ringrazi Piotr come direttore d'orchestra, che è quello che ha appena detto Romano. Se avete voglia di partecipare, fatelo, diteci la vostra, cosa ne pensate. 076 321 1113. Arrivano messaggi questa mattina, diamoci una mano. Un saluto. Allora, scusa, condivido ciò che vuol dire Piotr. Un direttore di orchestra alla fine non può essere che un buon padre, che non aggredisce ma incoraggia, che non blocca ma stimola, che non giudica ma porta nuovi impulsi. Dietro ad un simile maestro si acquisisce anche un maestro di vita. Un saluto al carissimo Piotr, animo straordinario, da Piero. Un saluto, grazie Piero.
Grazie Piero.
Piero, hai detto parole sante. Cioè, stavamo parlando adesso a microfoni spenti, che, perché qua ovviamente la discussione continua. Si diceva, beh, la musica, lo sport è democratico, sono ambienti integri dove non si può mentire. Tu non puoi arrivare in alto perché sei amico di o figlio di. Diciamo che è più difficile, quantomeno, perché se non sai suonare lo strumento, tu puoi essere anche amico del presidente degli Stati Uniti, ma se non sai suonare, non sai suonare. Cioè, non può, la musica non mente. No, Manuela non è d'accordo.
Non
perché
sono d'accordo,
no?
Perché ritengo che ci siano dei casi, adesso io non te li so annunciare, ma in cui viene politicizzata la carica e anche il ruolo. Quindi, però qui sarebbe da aprire un discorso che non è...
Ma tu parli forse del direttore d'orchestra, che è più facile nascondere, forse...
ma anche del musicista, ma anche in altri ruoli.
Però il musicista, se suona, se non sa suonare il violino, non lo sa suonare, chiedo.
Sì. Però secondo me ci sono degli escamotage per poter introdurre anche delle persone che sono meno abili a quello che fanno.
Questo è interessante, ci sono degli escamotage quali? Ditemi come può funzionare.
Ma nepotismo, politica, eccetera, eccetera. Questa è la mia opinione, rimane la mia, ne prendo assolutamente le
ma
conseguenze.
Ma no, certo.
Possono...
No, volete partecipate a poi, questa discussione, cosa ne pensate
Piotr vuole,
voi?
Appunto...
La musica...
Io, leggendolo magari in un modo positivo, tutto sommato, sì, vedendo il bicchiere mezzo buono, mezzo pieno, io direi che in fondo qui emerge ancora una volta bravissimo, la forza del gruppo e la forza dell'orchestra.
Certo.
Quindi è la forza anche del direttore, in fondo, di riuscire, perché tante volte da ignoranti ogni tanto ci si chiede ma cosa serve il direttore, tanto i musicisti sanno suonare. Invece no, la figura del direttore è essenziale, perché poi ognuno, io l'ho scoperto da pochissimo, per esempio i primi violini sanno solo la loro parte, i secondi pure, il timpano anche. Quindi se non c'è questo punto, questo perno che dirige tutto, è come nella vita in fondo, come nelle aziende in fondo, quelle che funzionano e quelle che non funzionano.
Esatto.
Si vede, no?
Sì,
quindi
sì.
Di base, ecco, voltiamolo in positivo, in fondo la vita è anche bella vederla in modo bello, è il valore del gruppo. Un violino stecca, l'orchestra comunque viaggia lo stesso, il direttore prende in mano la situazione, si fa carico, come diceva prima Romano, di tutto lo stress e porta avanti comunque la melodia, che è quella che deve passare, è quella cosa che deve andare verso
l'emozione,
le persone,
soprattutto,
e l'emozione
passa.
Soprattutto
noi siamo dei veicoli di emozione.
Ma infatti,
esatto,
dicevi quando,
esatto,
scusami Clarissa,
vai.
Tu infatti il problema è che tantissima gente dice ma a cosa serve il direttore d'orchestra? Perché se stecca lui non si accorge. Questo non è vero, perché il direttore permette all'orchestra di stare tranquilli e seguire, sì, esattamente tutte le entrate, perché le entrate sono, non tutti sono, sì, insieme, e dare questa visibilità di tranquillità, ma anche di carico.
Poi la linfa del gruppo
è bravissima, è come la linfa, sì, vibra. E soprattutto il ritmo, come sapete tutti, provate a immaginare la vostra canzone preferita cantata un po' più veloce, un po' più lento, ma che noia dopo, vi dà fastidio addirittura. Quindi il direttore sceglie e ascolta il cuore, ascolta tra l'altro anche il pubblico, ascolta cosa succede nella sala, non c'è mai stesso tempo dello stesso brano, mai. Quindi ogni volta il brano si prende il tempo del cuore, del pubblico e del momento, ecco.
Però parlavate appunto di gruppo, c'è il caso, non so se avete letto, del licenziamento di Beatrice Venezzi, era quello l'esempio?
Era uno,
tirato...
ma...
No, Piotr, ho sbagliato esempio?
No,
no, ditevi.
No, scusami Clarissa,
cioè, prego.
Mi permetto
dobbiamo
di fare la chiusa
comunque
finale.
Che ecco. Sì.
Scusa, ti ho interrotto, scusami tanto, ma per fare la chiusa finale e per valorizzare le parole di Marilù, cioè era una piccola micro polemica mia personale, però giustamente intendo valorizzare quello che c'è di positivo e di bello, di molto bello, che è un privilegio che stiamo vivendo.
Il fatto ma
di
questo arriva in maniera chiara.
Che fa musica in modo libero, indipendente e offre anche ad amatori di ottimo livello e non, ma comunque a gente che ha voglia di trasmettere ed emozionare, emozionandosi, chapeau.
Basta, no, no, ma questo chiuso. Arriva in maniera chiara.
Ci tengo a precisare perché non c'era...
Nel senso che anche quando uno poi va a mettere... A parte che avere dei dubbi penso che sia no? fondamentale e sintomo di intelligenza. Quindi farsi delle domande e mettere anche in discussione se stessi o quello che si vive, la propria realtà, che è anche un modo poi per valorizzare le cose positive. Io adesso ho fatto l'esempio di Beatrice Venezzi perché è notizia recente, appunto con la rottura definitiva con il Teatro Veneziano. Insomma, non, esatto, il teatro La Fenice, insomma, lì le cose appunto non sono andate benissimo.
Ma Marilù ha detto benissimo che quando c'è il gruppo veramente deve essere integro. Io non conosco le dinamiche, che cosa è successo veramente, perché è molto difficile, perché ogni professionista,
certo,
è professionista,
qui adesso di Beatrice...
ma lì è successo che probabilmente,
però il gruppo ha fatto
che
squadra,
gruppo
no?
Ha fatto la squadra,
è quello che dico, che a volte ovunque ci ritroviamo, forse la società ci separa, ci isola un pochino, perché così siamo più manipolabili. Se invece ci parliamo tra di noi, abbiamo un reale scambio, anche una discussione aperta, anche con divergenze che sono sane, si può davvero arrivare a poi ad una scelta risolutiva, e se si fa gruppo si fa forza. Quindi se qualche cosa non funziona, ma ognuno si lamenta a casa sua e non portiamo a casa molto, se invece ci mettiamo insieme, ecco, questa è stata un po' la storia di Beatrice, questo è il caso, poi senza addentrarci nelle specifiche, però
bisogna anche ricordare che l'orchestra professionale non può vivere senza i soldi vengono distribuiti dal governo, quindi anche dire che non si può toccare la politica è molto difficile. Bisogna come in caso nostro ticinese, che la politica è estremamente attenta alla musica, alla cultura. Guardate, l'Orchestra della Svizzera Italiana è l'orchestra, una delle prime orchestre dell'Europa, e non siamo noi a dirlo, ma anche le statistiche. Quindi vuol dire che anche il governo ha partecipato e ha dato la... Vedete, in questo caso fa comodo però dire politicizzare perché ci sono soldi.
E certo.
La città della musica, poi, che ci sarà in futuro, è qualche cosa di spettacolare, qualcosa che in fondo toccherà la vita di tutti, arricchendola, no?
È arrivato un messaggio, tanti complimenti a Piotr e grazie per quello che fai, vorrei tanto incontrarti, io sono un percussionista. Ivano Torre, Ivano, un abbraccio, insomma, vai a trovare l'Orchestra Arcadia, come si fa a conoscervi dal vivo? Manuela, qual è la prima occasione? Diteci.
Venga una prova. Ciao Ivano, ma ci conosciamo.
Ah, ecco. Però sì, ormai più o meno. Vogliamo dire quando è la prima prova? Cioè, scusa, il primo concerto. Scusa.
Allora, appunto, l'Arcadia ha due stagioni, una stagione invernale e una stagione primaverile, ecco.
Come le stagioni nella moda.
Esatto, esatto. È un po'...
No, vabbè, voi mi conoscete, sapete che io poi... Va bene,
legato fate caso a me. Soprattutto anche alla vita privata delle persone, che siamo un po' legati anche al calendario scolastico, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che le due stagioni seguono un po' questo tipo di necessità. Allora, questa primavera facciamo una cosa un po' speciale, nel senso che abbiamo l'enorme onore di aprire il Festival Internazionale Ruggero Leoncavallo a Brissago. Ci hanno invitato per aprire il festival, sarà il 16 di maggio 2026, abbiamo accettato arrivano tante offerte a Arcadia e con Piotr e il comitato dobbiamo un po' scegliere, ma quando sono di questo spessore ci impegniamo per esserci, perché è chiaro che è un grosso onore per noi. Ecco, questo
quindi 16
con
maggio, partiamo da lì, 16 ecco, maggio a Brissago.
Fuori calendario per il nostro, invece il nostro calendario...
Aspetta, fermiamoci lì che lo ripetiamo ancora, che così per chi ci sta ascoltando magari vuole segnarselo in agenda. 16 di maggio alle...
Alle 20:30.
16 maggio, 20:30, Brissago.
Sì, alla Chiesa Madonna del Ponte.
Molto bene, segnatevelo in agenda. E intanto io vi lascio sempre il numero di cellulare per mandarci un messaggio: 076-321-1113. Immensamente l'Orchestra Arcadia questo sabato mattina. Arrivano altri messaggi, vi ringrazio per insomma la partecipazione. Allora, vi ascolto con piacere circa il ruolo di un bravo direttore d'orchestra. Ho esperienza di impresa, le cose le vedo proprio così. Una buona impresa con talenti, un manager non comanda ma armonizza e struttura le qualità. Un'orchestra, il direttore infatti armonizza i suoni e i talenti. Grazie per l'intervista, un abbraccio anche a te Giuseppe, grazie mille per il bel messaggio. E, comunque voi, un altro messaggio che è arrivato, comunque voi avete un ambiente democratico ma tanti direttori d'orchestra, cioè datori di lavoro, purtroppo non offrono questo confronto, prendere o lasciare. Beh, di solito chi ha questo tipo di atteggiamento è per, io dico sempre, perché ha qualche problema, nel senso qualche problema, voglio dire, cioè molto insicuro eccetera, e quindi quando sei così insicuro, e quando sei insicuro, dicevamo, per essere un bravo direttore d'orchestra devi avere un leader, scusate Romano, dicevate, devi essere un grande professionista. Quindi quando uno non lo è, perché probabilmente sa in fondo al suo cuore di avere qualche carenza, non solo umana ma anche professionale, professionista.
Infatti così, Romano è un dottore, un medico, se non hai, non fai in tempo debito delle scelte importanti, potresti anche, ecco,
è così anche Romano, tu dicevi anche nel tuo di ambiente, no? Come dottore, tu dici è importantissimo avere un leader, avere una leadership.
Sì, no, io in particolare mi occupo appunto di medicina acuta, quindi anestesia, cure intense, ho fatto diverse esperienze anche fuori con l'elicottero, con l'ambulanza. E la leadership, il fatto di gestire il gruppo con autorevolezza e non con autorità è estremamente importante, perché il gruppo poi aiuta, diventa sinergico e si fa... E si riesce a risolvere quei problemi che sono difficili, perché se già il problema è difficile e il leader non è all'altezza e mette gli altri in difficoltà, non se ne viene fuori.
Non se ne viene fuori. Adesso sono le 11.
Diamoci una mano.
Bentrovati per la seconda parte di Diamoci una mano da Clarissa Tami. Ci colleghiamo per lo spazio promozionale, volontariato, promozione per il volontariato. Ci colleghiamo con Mari Luzzanella, coordinatrice volontariato Ticino, da segnare in agenda un appuntamento per il 5 maggio. Mari Lu, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Eccoci.
Grazie per questo momento. Allora, questo è l'anno internazionale dei volontari. Volontariato Ticino sta organizzando varie serate informative sul territorio. La prossima sarà appunto il 5 maggio a Locarno Solduno, dalle 18 alle 19:30. Volontariato per saperne di più, quindi tutte quelle domande che magari volete porre, conoscere le realtà, le opportunità, cosa vuol dire. Ecco, una serata a entrata gratuita e si terrà presso il Bispro di Pro Infirmis, via Galli 48 a Locarno Solduno. Sul nostro sito www.volontariato-ticino.ch trovate anche altre informazioni.
Benissimo Mari Lu, allora noi come sempre siamo qui a disposizione per lanciare qualsiasi tipo di evento, come in questo caso di appuntamento, per saperne di più. Quindi 5 maggio a Locarno, il sito internet, bisogna iscriversi Mari Lu?
Allora, è preferibile, nel senso, per avere un'idea dei partecipanti, comunque non è indispensabile, ci si può anche presentare direttamente alle ore 18 presso il Bispro di Pro Infirmis a Locarno Solduno. che è l'ente che appunto ci ospita per questo secondo momento informativo che si terrà proprio a Locarno. Quindi invito tutte le persone che abitano vicino o che conoscono qualcuno interessato al volontariato di dare questa informazione, perché è un momento prezioso di capire un po' meglio cosa vuol dire, quali le opportunità, conoscere anche una realtà come questa o altre associazioni oltre a Portafirmi che saranno presenti per dare tutte le informazioni agli interessati.
Questa è un'opportunità preziosa, perché appunto magari uno dice: io ho tempo, ho voglia di mettere a disposizione me stesso, le mie competenze, ma non so dove indirizzarmi. Quindi lì, quel giorno, voi potete appunto accompagnare verso una scelta consapevole.
Esatto, proprio così.
Benissimo, allora grazie.
Solo se qualcuno è incuriosito può venire anche semplicemente per sentire, anche se magari in questo momento non si sente ancora pronto, ma comincia ad avere delle informazioni su questo tema.
Ci sarà anche un piccolo aperitivo? No, giusto per sapere.
Ci sarà un piccolo rinfresco finale.
Anche quello un buon motivo. Benissimo, grazie mille Marilu Zanella, grazie, buon lavoro, grazie.
Grazie, buongiorno.
Torniamo nel gorgo del nostro tema di questo sabato mattina. Vorrei farvi sentire un estratto di un film del 2009 che si chiama Il Concerto. Andrei è il più grande direttore d'orchestra dell'Unione Sovietica, ma viene licenziato all'apice della gloria per essersi rifiutato di espellere dalla propria orchestra i musicisti ebrei. Costretto per 30 anni a lavorare come addetto alle pulizie per conto dell'ottuso direttore del teatro, prova a riscattarsi riunendo i propri vecchi colleghi per realizzare un concerto indimenticabile.
Attenti l'equilibrio, i fagotti, i giri.
Andriej Simeonovich Filippo, tu fai le pulizie! Ti è severamente vietato assistere alle prove dell'orchestra!
Vuoi spacciarti per l'orchestra del Bolshoi?
Andremo lì noi, al posto loro! Teatro Châtelet, il sogno di una vita!
Non suoniamo da 30 anni, siamo un gruppo di falliti sbandati!
Sai fare ancora l'impresario?
Ivan Kegebe Gavrilov, tu sei fulminato!
Tratta con francesi meglio dello zar!
Vorrei intrattenermi gioioso con il signor Duplessis! Potrebbe farmelo introdurre, di grazia.
Ah, signor Gavrilov, che piacere.
Allora, Ivan, il nostro concerto le sembra che sia possibile?
Mancano 3 giorni. Non abbiamo percussione e neanche un contrabbasso.
Tranquillo, il contrabbasso lo faccio io con la bocca.
Allora, chi sarà il solista?
L'unica violinista che voglio è Anne-Marie Jacquet.
Con quale orchestra?
Il Bolshoi.
E hai detto no, lui è una leggenda.
Dove sono i pullman?
Tranquillo, io sono un professionista.
Andrei Filippov, Anne-Marie Jacquet.
Piacere.
Conoscerla per me è una grande erezione.
Il famoso temperamento slavo.
Dov'è la sua orchestra, signor Filippov?
Quella è la mia orchestra!
Ma è sempre la stessa cosa con i russi. Ci vuole una botta in testa per farli camminare.
Andrei, perché lei ha voluto me?
Questo concerto è come una confessione. In ogni nota c'è la vita.
In ogni nota c'è la vita. È così davvero, che era quello che dicevamo all'inizio. È così, Piotr?
No, sì, volevi dire tu, Manuela, perché in ogni nota c'è la vita, certo, c'è un pezzo di vita.
Assolutamente. Quindi ci sono io, ci sono loro, ci siamo noi, l'entità primaria è la nostra anima.
Cambia il modo di suonare anche poi nel corso della vita.
Assolutamente, anche a seconda della giornata.
Tu lo senti, immagino, Piotr, dai tuoi musicisti, come stanno, se magari hanno vissuto un periodo difficile.
Sempre lo sento e sono emozioni molto benvenuti, perché è quelli che creano la vera musica, secondo me.
Anche quando non stiamo bene è un'emozione,
sì,
benvenuta.
Perché in realtà la musica molto profonda, molto bella, si basa anche sul dolore, lo sappiamo.
È arrivato un altro messaggio che chiede: ma per apprezzare la musica, il vostro genere di musica, che appunto di solito è visto un po' come dell'elite, di nicchia, bisogna avere una maturità per poter apprezzare? Bisogna essere maturi? Bisogna...
No, secondo me hai evocato tu prima, bisogna essere curiosi nelle cose, dico, bisogna andare a cercare e capire, vedere se mi piace o non mi piace. Dopo è chiaro che forse bisogna farsi aiutare da qualcuno per iniziare ad ascoltare qualcosa, perché è chiaro che magari qualcuno se va ad ascoltarsi un requiem, magari è una cosa un po' così, un po' pesante, ma invece ci sono musiche molto più allegre, più e questo magari può aiutare qualcuno, però in fondo è la curiosità di scoprire qualcosa.
Perché soprattutto i giovani adesso siamo bombardati di musica, mi sembra anche abbastanza tutta un po' uguale, c'è meno sperimentazione forse, però magari mi dite che sbaglio. Come fate ad attrarre i giovani, o qual è come iniziare insomma ad ascoltare la musica classica, con cosa?
Secondo me non bisogna avere paura, alcuna paura, poi dipende dalla musica, intendo, ma è giusto quello che dice Romano, sta anche a noi musicisti, professionisti o no, scegliere giusta programmazione per i ragazzi e bambini, per non spaventarli. E tra l'altro l'orchestra svizzera italiana lo fa molto, molto volentieri, tra l'altro partiamo già dalla settimana prossima con i concerti per le scuole. E secondo me sono questi momenti. Poi ci sono anche questi film, per esempio quel film è fantastico,
il concerto di Milano, tu l'hai visto,
è
questo
stupendo,
film
emozionante davvero, poi con questo accento russo veramente.
Sì, rende
magari
bene
adesso
l'idea.
Lo acquisisco anch'io quel concerto. Vabbè, per dire che la musica non va scaricata tutta così sul povero bambino, perché anche ci sono film o cartoni animati, Disney l'ha fatto molto bene con Beethoven, giusto?
Bellissimo.
Pastorale, eccetera eccetera, deve essere accompagnato il bambino o bambina, però deve essere anche, deve diventare una cosa normale. Non deve diventare, appunto, la musica classica adesso è diventata un po' troppo per quelli che dicono che capiscono. Ma io più volte sento dire, ma io non capisco niente, ma non mi è piaciuto. Ma in realtà è questo il criterio. Tu non devi capire, siamo noi lì per suonarti in modo assoluto. Tantissimi quelli che spettatori di tennis non sanno magari giocare benissimo tennis, ma capiscono benissimo che c'è una grande emozione della pallina che è entrata o meno. La musica è stessa cosa, ci sono le palline, c'è pentagramma, devi beccare queste note qua con grande emozione.
A proposito, c'è un esame tra pochissimo, vero?
Sì.
Leonardo Ferraro, Leonardo, alle 2 hai un esame importante.
Sì, ho l'esame d'ascolto.
Cos'è l'esame d'ascolto? Che detto così sembra facile, ti metti lì, ascolti.
No,
e invece
andiamo a lezione, il maestro, che è Ivo Antonini, ci suona al pianoforte magari una melodia, e noi con la nota di partenza che ci dà lui dobbiamo poi continuare la melodia scrivendola da quella che sentiamo. Quindi dobbiamo capire con l'orecchio e basta dove, cioè, che note sta facendo il professore. E non è facile, magari sembra, ma per niente, perché proprio di una, magari se sentiamo che la melodia va in giù e scriviamo che va in giù di 2 note, quando in realtà va in giù di 3, e poi ti sballa tutto, quindi sbagli la prima battuta, sbagli tutto.
Quindi
tutto
è come la matematica, se sbagli magari
sbagli il primo passaggio,
il primo
sbagli
passaggio
tutta
è sbagliato, sì, tutta l'equazione.
Esatto, sì. E il suo maestro Ivo Antonini, che è mio grande amico, era anche il mio
quindi
maestro.
Diamoci una mano, glielo diciamo.
Ma lui è un grande compositore, Ivo.
Al professore, con Leonardo, dai, sì, oggi andrà bene l'esame, sicuro.
Speriamo.
Ma diamoci una mano, porta bene, quindi vedrai che andrà bene.
Va bene.
Mariluz.
Sì, volevo rifarmi un po' al discorso del somministrare la musica, no?
Perché come una medicina.
Esatto, volevo proprio legarmi a questo, perché in fondo anche la musica può essere veramente un gran strumento, la musicoterapia, proprio perché va a toccare delle corde emozionali molto particolari, soprattutto nel dolore, come diceva prima Piotr, ci sono dei momenti in cui si fa veramente fatica a buttar fuori il proprio dolore, a dargli una voce, mentre questo filo che corre con le emozioni e le vibrazioni può aiutare tantissimo. Vediamo anche la musica, o comunque il ritmo che è stato citato prima, come può essere molto utile per calmare le persone, soprattutto quando ripercorrono proprio il battito cardiaco, no? Le percussioni non a caso spesso sono molto amate dai giovani, anche la musica, quando picchiano i piedi per terra, magari anche nei concerti, saltare, tutte queste cose danno veramente la sensazione di sentire. E appunto prima si parlava della musica, è vero, non bisogna spiegarla, la musica è l'importante, sembra banale, ma bisogna sentirla, non solo con le orecchie, ma proprio davvero con le proprie viscere. Poi a dargli una voce ci pensano i professionisti.
In questo caso l'orchestra Arcadia. Abbiamo scelto, anzi avete scelto, e vi chiedo per quale motivo, Piotr, un brano che si chiama Barcelona di Freddie Mercury. Per quale motivo, Piotr?
Ma il primo motivo che è stato il compositore, anche compositore, è stato il gruppo con quale sono partito da Mosca qui in Canton Ticino, e Barcelona, poi Heaven, e poi un altro motivo perché lì c'è un connubio di rock e musica classica che in realtà, come diceva anche prima Mariluz, che non sono così tanto distanti, si batte il ritmo, la forza. Magari moltissime persone pensano che i musicisti classici sono per bene, no, c'è solo questa
cioè anche il musicista classico è sesso, droga e rock and roll,
assolutamente
magnifico. E allora Freddie Mercury. E questa è l'incredibile storia di Barcellona, l'incontro tra Freddie Mercury e Montserrat Caballé, che poi è diventato inno delle Olimpiadi del 92. Freddie Mercury si è follemente innamorato di Montserrat Caballé, poi da lì appunto ha deciso di scrivere un brano per lei. Ovviamente si è innamorato artisticamente, evidentemente. Chi lo sa, magari no, è bello questo. Comunque... dicevi che è stato per te, Piotr, una canzone che ti apre tanti cassetti della memoria.
Sì,
stavi visualizzando le montagne svizzere con questa.
Ma no, non solo le ho viste proprio, perché avevo questo Walkman con questo disco. Era il primo disco che mi è stato regalato da un signore amico di mia mamma che viaggiava tantissimo, e lui ha potuto visitare, cioè lui ha ascoltato questo concerto dal vivo, mi ha regalato Walkman con questo disco, e io andavo sempre in metropolitana a Mosca con questo disco. E poi quando sono partito, avevo 16 anni, ho visto le montagne svizzere anche perché chiaramente tu ti proteggi in qualche modo con la musica quando viaggi, mi ha permesso di vivere nel mio mondo e vedere, aprire così già la Svizzera è bellissima, ma il Ticino poi con questo sottofondo è stata unica.
Mariluz.
Ho trovato bellissima l'immagine, che mi sono protetto con la musica. In effetti la lingua musicale in fondo è veramente mondiale, no? Anche se non si conosce la lingua di qualcun altro, tante volte già solo fra giovani, ai famosi tempi dei Walkman, si passava la cuffietta, si passava la musica e lì cominciava l'interazione. Poi la lingua arriva dopo, la musica è veramente universale.
Non vi ho chiesto il termine Arcadia, perché immagino che non derivi dal Capitano Harlock. Arcadia è anche il nome della nave del pirata spaziale di
almeno
un cartoon anni 80, è per quello?
No, almeno, mi sarebbe piaciuto. Però
sarebbe
così,
piaciuto,
sì,
che fosse per...
Beh, grande fan,
anche,
sì.
Sono
sì,
una grande fan di Capitano Harlock.
Sì, certo.
Ecco. Come mai però Arcadia? Tu che eri lì?
Ma appunto nella mia...
Tu che puoi dire io c'ero.
Io c'ero, sì. È stato scelto in quanto era il nome di un movimento letterario di fine 600, nato a Roma, in reazione agli eccessi del barocco. Quindi presumo ed esumo, perché non ho parlato direttamente con chi ha scelto questo nome, sia stato scelto per dare un'idea di semplicità, come appunto di naturalezza e di armonioso, presumo.
Però magari che ne sappiamo, poi magari era un fan di Capitano Harlock.
Ma perché no, anzi, l'Arcadia subito. Presumo anche che da parte mia ho anche coinvolto la regione arcadica in Grecia, che è sinonimo proprio di idillio, di pace e di bellezza suprema, quindi...
Visto che stiamo andando all'estero con la Grecia, sì, voi con l'Orchestra Arcadia, concerti all'estero?
Allora, concerti all'estero...
Beh, nella vostra storia ce ne sono stati.
Sì.
L'ultimo, posso dirlo, è stato appunto a Como, quando... Adesso non mi ricordo più, adesso...
25.
L'anno, il 25, che abbiamo suonato appunto al Sociale di Como, tra l'altro un teatro stupendo, ecco, sì, altrimenti non siamo un'orchestra che si sposta tanto.
Non ancora, adesso. Non si sa mai.
No, per amor del cielo, il problema è sempre di tipo logistico.
Perché
spostare un'orchestra non è semplice. E non è semplice soprattutto se si scelgono delle opere dove ci sono per esempio tante percussioni, ecco. Leonardo è una lui per esempio, se si fanno i quadri di un'esposizione in Mussorgsky dobbiamo moltiplicare Leonardo per 5 per poter suonare tutte le percussioni, quindi potete immaginarvi che quantità di strumenti poi bisogna organizzare e trasportare, perché Arcadia purtroppo non ha questi strumenti.
Non ha ancora rimorchio, chi lo sa, io penso sempre grande.
No, ma voglio dare due chicche a Romano, forse più oltre anche al corrente. Nel 2006 comunque Arcadia fece una trasferta all'estero, la prima oltre confine, a Porlezza. Eravamo alla chiesa parrocchiale con Benazzo, trombonista, e Tomasi è stato seguito.
Con rimorchio?
No, ma individuale. Okay. Non eravamo ancora così espansi.
Okay.
Poi anche nel 2007 ci fu una trasferta mitica a Zurigo, in cui furono eseguiti gli Schicksalslieder di Brahms insieme alla Nenie, e quel concerto con la Zürcher Kammerchor diretta da Jelmorini, e quel concerto fu veramente molto molto emozionale, emotivo e duro da vivere, in quanto la presidentessa originaria Barbara era deceduta 2 mesi prima a causa di un male incurabile, e quindi non è riuscita a vedere a vivere questo concerto fortemente voluto,
e quindi l'avete vissuto voi in un modo ancora più intenso,
col dolore però trasformandolo in qualcosa di gioioso, di espanso, di universale per chi era ad ascoltare. Sì.
Piotr, però nei tuoi sogni nel cassetto per quanto riguarda l'orchestra Arcadia?
Ma vorrei rimanere più a lungo possibile.
Vabbè, questo
ce lo auguriamo, certo. In realtà il mio sogno è già stato realizzato, in che senso? Abitiamo in un paese bellissimo, c'è tutto. E quindi mia mamma mi disse sempre che il meglio è il nemico del bene. Quindi bisogna andare bene e godersi del momento. Facendo troppe cose possono veramente rovinare quello che è già. Quindi vabbè, così.
Va bene così. Allora, si può prendere contatto comunque con l'Orchestra Arcadia per organizzare altri concerti, eccetera? Cioè, come funziona per avervi?
Sì, si può contattarci attraverso il nostro sito, che è www.orchestraarcadia.ch, quindi facilissimo da trovare, è un bel sito,
fatto molto bene, devo dire davvero, complimenti.
Sì, abbiamo la nostra Alessandra che si occupa della comunicazione, che si occupa del sito, lo mantiene vivo.
Ma è fatto in maniera molto chiara,
esatto,
quindi sì. Vi consiglio, perché avete i concerti, avete foto, la direzione... multimedia, cioè l'archivio è veramente...
Che bello avere l'Orchestra Arcadia, perché ci sono professionisti negli altri mestieri che suonano benissimo lo strumento,
esatto.
Ci sono tutti,
esattamente, questa è una grandissima ricchezza di un'orchestra amatoriale, più competenze vengono messe al servizio di un'unica idea, di un unico scopo, questo no. È qualcosa di arricchente.
Vogliamo dire anche prossimi concerti? Allora, uno l'abbiamo detto, che è a Brissago,
sì,
lo
questo,
ricordiamo,
sì.
Che ci tenete particolarmente perché è la prima volta che andate lì, vero Romano?
Sì, diciamo, siamo stati invitati da Ruggero Palmieri, che è questo tenore, Ottavio Palmieri, che ci ha invitato a aprire il suo festival, che è il trentesimo, penso.
Però l'appuntamento è per il 14.
Quello è per il 16 di maggio. Invece il nostro programma abituale, noi saremo a Ascona al Collegio Papio il 30 di maggio alle 20:30, e poi una prima, diciamo, non una prima, a Balerna. Andiamo spesso a Balerna, siamo molto ben accolti a Balerna, ma lì proveremo per la prima volta a suonare all'esterno. nel parto dell'Annunziatura all'aperto, sì. Quindi sarà un'esperienza. Abbiamo comunque il piano B, se dovesse
essere. Sì, ho letto che in caso di pioggia è il Teatro dell'Oratorio di Palermo.
Il 31 di maggio
alle 18.
Esatto, tentiamo questa avventura con Arcadia e poi finiremo al
secolo. Cosa cambia per voi musicisti suonare?
Perché normalmente per strumenti musicali la sala è un fattore determinante, perché la sala diventa anche
una casa di risonanza,
esatto, diventa anche uno strumento. Però suonare all'aperto crea anche un altro tipo di emozioni, è più festoso, più magari meno seria la cosa, la gente può venire anche vestita, cioè può avere anche gin tonic, non so.
Addirittura!
Così, tenere e ascoltare.
Perché
cioè per
no?
dire, giusto, per dire che è molto più così libera l'ascolto. Certo l'aria non è amica del suono in senso per strumento musicale, perché taglia, perché ci sono delle onde che normalmente sonore che la sala riesce a portare avanti, ecco.
Invece all'esterno si perdono un po'.
Esatto,
pochino.
Però lì abbiamo scelto un sistema perché per esempio a Arena di Verona, come quando ci sono le mura dietro, loro riescono a risuonare il suono, risuonarlo, e così anche noi suoniamo vicino a un muro che potrà dare questo.
Quindi praticamente il Parco dell'Annunziatara a Palermo al 31 di maggio alle 18 sarà quasi come l'Arena di Verona. Molto bene!
E vai!
Manuela Monzeglio, Memoria Storica. Hai detto che facciamo un salto indietro per ricordare un altro
concerto.
Sì, una
curiosità, esattamente. Il primo concerto che fu tenuto da Arcadia nel 2002, perché ci è voluto un anno comunque per prepararsi, in modo da potersi presentare al pubblico. E li abbiamo tenuti a Locarno, a Mendrisio e Lugano. E in questo primo concerto c'era già qualcuno di nostra conoscenza, ovvero il signor Piotr, in cui fece il solista ed eseguì, ti ricordi ancora, Max Bruch, il concerto numero uno, e c'era il nostro pezzo, diciamo la sigla di allora di Arcadia, la definisco così, la bella Melusina, Schöne Melusine, l'ouverture di Mendelssohn. Allorché si festeggiò il 10° anniversario dell'orchestra, sempre nel 2011, cosa successe? Si ripropose lo stesso programma, quasi la stessa situazione. Piotr fu richiamato, quindi ci riconduciamo al primo concerto in assoluto di Arcadia nel 10° anno, con Bruch, la fantasia scozzese, se ti ricordi, e ci fu sempre il brano, il nostro hit, la Schöne Melusine. Quindi ecco, diciamo che tutto era già un po' in grembo. Poi abbiamo avuto Mattias, poi abbiamo avuto adesso Piotr, e l'orchestra penso che sia veramente messa bene, qualcosa di raro e prezioso. Anche grazie, devo dire, se mi permettete, anche ai presidenti che abbiamo avuto. All'inizio abbiamo avuto Barbara Reckstein, la fondatrice insieme a Duta, purtroppo scomparsa poi nel 2007, che scelse già con molta oculatezza Augusta Kraft, che è anche la mia carissima amica e membro dell'orchestra, che è stata per 18 anni presidente e ha portato, condotto l'orchestra comunque attraverso momenti non facili, tra cui segnalo il Covid, che ha rischiato di far chiudere molte attività musicali, artistiche e in company, visto che la cultura, come al solito, è sempre
l'ultima ruota del carro,
esattamente, sempre. A essere considerata, dove si taglia sempre lì. Questo è un peccato, perché attraverso la cultura e l'istruzione si aprono le menti e le coscienze e lo spirito critico. Poi è arrivato Romano.
E attraverso la cultura si può essere liberi, quindi di conseguenza.
Attraverso lo spirito di osservazione critico dei fatti, sì. Certo, assolutamente. Sì.
Quindi il fatto che voi portate la cultura, la musica nelle piazze e soprattutto con eventi gratuiti è un modo per...
Anche questo soprattutto.
Per poter portare, per essere... Cioè la cultura deve essere accessibile a tutti.
Certo, assolutamente. Certi costi di biglietti sono inaccessibili, assolutamente. Già non dice, basta, per 120 franchi non vado, perché ci devo andare, non ce li ho. Se devo mangiare ho il biglietto, poi dice, ci vado lo stesso perché ci tengo, ci vado. Però giustamente il fatto di avere concerti gratis, questo è veramente un fatto molto importante. Ti predispone a venire ad ascoltarci. Poi può piacere o non piacere, ma questo è un altro discorso. Come a me non piace l'hip hop, altre cose, questa è una questione di gusto, ma un gusto che ho formato, ho potuto sviluppare sperimentando, lasciando la mente aperta.
Bisogna lasciare la mente aperta, perché sì, è così che si può assimilare e così e che decidere. Si può decidere che cosa ci piace, filtrare, che cosa non ci piace, filtrare le cose. Sì. È un po' un modo per usarlo come setaccio proprio.
Esattamente.
Mariluz.
Infatti l'avere libertà è avere la possibilità di scegliere.
Esatto.
Però per poter scegliere devo avere uno spirito critico, perché e ridarsi, se non ce l'ho, sì, ed è certamente quello che ci succede un po', viviamo un po', penso, in un periodo storico che con l'intelligenza artificiale, che è in mano solo a 3 persone, cioè tra l'altro no, i grandi poteri sono poi 3, e quindi vuol dire che rischiamo di non avere più la pluralità di informazioni, perché ci viene veicolato un pensiero unico e quindi noi non possiamo più crearci il nostro di pensiero.
E sono pensieri omologati, esattamente. Sì.
E questo va ad appiattire, certo, qualsiasi cosa.
È un colore solo.
Un colore solo. Sfumature
di grigio, però.
Bravo.
Rifarsi a qualcosa di letterario.
Esatto.
Però è sempre grigio. È però vero grigio, che puoi lavorare sulle sfumature, puoi fare tante cose, come la fotografia in bianco e nero, però se la palette è più espansa e più estesa, sai che hai delle possibilità molto diverse e variate e puoi scegliere.
La vera eredità che si vuole lasciare, diciamo, dopo di noi è proprio quello di sapere ancora farsi delle domande, dubitare, certo, sempre dubitare di ogni cosa.
Certo. Dubitare di noi stessi, esatto, prima di tutto, esatto, anche, no? Chiederci, ma quello che penso è veramente è giusto, non è giusto, è meglio cambiare.
Verificare,
magari.
Essere un po' come tutti, come un po' a San Tommaso, no? In un certo senso.
Sì, esatto. Esatto.
Quindi anche per la musica, per poter poi costruire delle armonie, se c'è il monocolore...
Può essere interessante cresce, anche quello, però lo scegli di avere monocolore. Questa è la scelta, la libertà di scelta.
Esatto, esatto.
Non è un'imposizione.
Ma a volte basterebbe pensare che quando vai in montagna hai il pane, vino e sale, olio, basta. È già sufficiente per godersi. Per dire che anche 3 elementi a volte bastano per godersi la vita. Ma dicendo anche, rispondendo a te, per AIA,
l'intelligenza artificiale,
perché
certo,
la storia ha dimostrato che ogni volta che la gente cercava di sopprimere il pensiero critico del popolo, succedeva che prima o poi scoppiava dall'altra parte qualcosa di molto interessante. È importante non stare mai fermi. E quindi questo per la musica va benissimo.
Ecco, voi portate anche musica più moderna, magari come le colonne sonore, vabbè, Morricone, quelle epiche di Hans Zimmer, Zimmermann, giusto? E sì. Bernstein.
Ma certo, il problema è il costo, perché ogni volta che vengono eseguiti questi brani viene richiesta una somma tremenda e noi siamo orchestra non professionale, non abbiamo questi sponsor che ci possono dare 10.000 franchi per poter eseguire
i diritti,
per i diritti, nel senso
diritti,
che
sì,
voi
sono coperti da diritti,
esatto,
no?
Perché sì, sono coperti da diritti, certo, quindi ho capito, sì, ok, quindi insomma costano.
Ti richiedono anche delle orchestre molto, sì, estese, enormi, con tante sezioni di fialcorni, anche 8 corni.
Costa tantissimi soldi, i diritti costano tanto.
Giustamente facciamo il passo secondo la gamba.
Hans Zimmer, ecco, almeno l'ho, sì, detto in maniera, sì, corretta. Sì, sì. Un po' di musica con Vasco Rossi che mette tutti d'accordo, di solito. arrivano altri messaggi. Allora, scusate, se cultura antica, se educhiamo la mente ne facciamo uso, saremo meno superficiali e faremo a meno dell'AI, l'intelligenza artificiale. La storia insegna che per 5.000 anni di genialità abbiamo vissuto senza l'intelligenza artificiale, quindi voglio dire, certo che viviamo senza l'intelligenza artificiale e sarebbe anche utile continuare a farlo, quantomeno usarla con testa, come si dice, usarla con testa. Un altro messaggio a proposito di percussioni: io avevo una conoscente sorda, ma lei la musica la sentiva attraverso le vibrazioni, soprattutto appunto quelle delle percussioni. Quindi la musica si può sentire, come dicevamo, anche se non si sa leggere la musica, anche se non si sa suonare la musica, addirittura anche se non la si sa sentire fisicamente, ma la si può percepire fisicamente. Parlando di percussioni, c'è un aneddoto divertente, vero Manuela? Perché
sì,
voi viaggiate anche con un furgone, ogni tanto.
Per una decina d'anni più o meno, forse un po' meno, facevo i trasporti anche con il furgone che mio papà trovava, reperiva, oppure lo noleggiavo, insieme a prima i percussionisti, che erano invitati ad Arcadia, perché non erano fissi prima. E poi, grazie al mio collega primo corno Luca, facevamo insomma i transporter, percussion transporter. E un giorno, concerto a Mendrisio, il nostro furgone caricato all'inverosimile, e porca, ho dimenticato il bollino stradale. Orc. Vabbè, dai. Prendiamone uno così, fotocopia, scotch. Andiamo all'uscita a Mendrisio.
No, geni proprio della contraffazione, c'è cioè, fotocopia.
Ma sì, proprio era chiaramente una contraffazione. Uscita di Mendrisio, ci fermano. Porca, blocco polizia. Orca miseria adesso. Abbassa il finestrino, buongiorno, salve. Questo cos'è?
È creativo.
Ma sì, trasporto percussioni, andiamo a fare concerto. Ah, Presenza Sud. Sì, Presenza Sud. Ah, benissimo, perfetto, andate pure, nessun problema. Grazie al fatto che questo poliziotto era amico del compagno dell'oboista Francesca.
Ah, e soprattutto ama la musica classica.
Amava la musica, ed è stato veramente una persona intelligente e
bravo, sì, che non valeva la pena.
Che non sempre.
Guarda, ma questo invece bisogna sottolineare quanto fa piacere, no?
Se no saremmo rimasti senza percussioni.
Capito. Quindi quanto è bello quando una persona ha quell'intelligenza, quella sensibilità di capire quando il santo vale o non vale la candela. Ecco, adesso voglio dire, in questo caso, insomma, era una fotocopia, sicuramente non avreste fatto...
Bianco-nero magari.
Colori. Almeno
quindi,
sembrava.
Quindi vogliamo salutare anche le forze dell'ordine quando riescono a essere così, hai capito, avere questa intelligenza, questa capacità di vedere oltre. Ecco, sono meravigliosi.
Ma infatti io adoro... ho diversi amici nel, appunto tra i poliziotti
che amano la musica classica
tantissimo, ma questa volta mi è successo, tra l'altro dopo un concerto dovevo portare un po' di persone a casa, a Savosa mio amico Denis e poi un altro dall'altra parte, e alla rotonda era già 11:30, 23:30, mi ferma il poliziotto, mi dice da dove proseguono. Io dico scusi solo un attimo. E questo solo un attimo, perché non capivo, perché arrivavo da Lucarno, poi da Savosa, poi da Bellinzona, e non capivo da dove dovevo dire che stavo arrivando. E dico solo un attimo, e lui dice ma ha bevuto? Dico no, però ho suonato quello. Ah, ho suonato il concerto, va bene, allora prego, vado avanti.
Ecco, perché dopo un concerto, quanto dura più o meno un concerto di norma da voi?
Tra tutto direi tra l'ora, l'ora e un quarto. Cerchiamo di rispettare un'ora di musica, perché poi la gente a un certo momento uno non ce la fa più, no? E quindi siamo più o meno lì.
Quando finite il concerto, poi quali sono le emozioni, le prime emozioni che sentite dopo? Stanchezza o avete ancora l'adrenalina?
No, stanchezza arriva normalmente molto più tardi, un giorno dopo. L'adrenalina, poi il piacere enorme e forse anche se l'ultimo concerto della stagione, anche tristezza che non segneremo più quei brani lì che ormai per noi sono dei nostri maestri, perché con ogni brano di Beethoven, Tchaikovsky o Dvorak come adesso è un capitolo unico nella vita, e quindi facendo l'ultimo concerto ti viene certa tristezza.
C'è un brano che amate particolarmente, che mette sempre un po' tutti d'accordo quando avete voglia di rilassarvi durante le prove, che dite facciamo quel brano che ci fa sentire tanto bene, non lo so Manuela.
No, perché durante le prove facciamo
solo quello per i concerti.
Sì, poi ogni tanto mi diletto a fra qualcosa un po', ogni tanto Piotza faccio qualche digressione musicale, rock, pop, o anche tra folk, sì.
Tipo?
Ma...
cos'è che ti piace?
Ad esempio faccio qualche brano di Cure, qualcosa di popolare ticinese, come la Cavernesa, altre cose, poi Bandella anche, proprio per fare... per stemperare un pochino, perché la concentrazione è sempre comunque alta,
appunto, quindi
certo
si suda anche un po' quando si suona così, chiedo
tantissimo. Si suda perché i musicisti sono anche sportivi,
cioè bisogna avere il fisico,
bisogna avere anche resistenza, infatti ultime
voi non
prove...
lo vedete, ma chi non conosce più adesso ve lo posso dire, c'è il fisico, voglio dire, il fisico sportivo, cioè
è
insomma
perché
tutto.
Ho fatto giardinaggio per ultimi due settimane.
La bacchetta che pesa. Ah.
Cioè adesso, vabbè, non è che tutti quelli che fanno giardinaggio sono con l'addominale scolpito, perché... Sì, no, non lo so, Manuela, è così? Tu fai giardinaggio?
Sì, anche ho fatto, ho fatto muratrice.
Fate giardinaggio?
Sì, 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 sì. No,
quindi,
ma...
Si suda, insomma.
Si suda tanto, sì, sì.
Sì, si stanca anche tantissimo perché la concentrazione è tremenda, perché nella musica ogni secondo succede qualcosa e può succedere e nel gruppo ognuno deve stare lì a aiutare, perché se, come dicevi te, se stecca qualcuno fa niente, quindi si va avanti col gruppo.
Musica e poi si torna.
Diamoci una mano.
Buon inizio di pomeriggio da Clarissa Tami, bentornati per l'ultima parte, l'ultima tranche di Diamoci una mano. Abbiamo un ospite VIP classe 2006, nato in provincia di Messina, un musicista, suona la batteria, la chitarra, ma non solo, perché è anche uno studente di medicina e chirurgia. È con noi Carlo Pesce. Carlo,
buongiorno.
Inizio di pomeriggio.
Grazie, altrettanto.
Allora, caro Carlo, tu sei giovanissimo perché hai 17 anni e com'è che inizia?
19,
scusami. Com'è che inizia per te questa avventura con la musica?
Ah, inizia da quando sono piccolo, avevo circa 4 anni, grazie a mia mamma, che pure lei è diplomata in conservatorio. E poi da
vedi,
lì
quindi
è stato,
la musica,
diciamo,
classica è un po' una base solida.
Sì, sì, dai, in famiglia, sì. E poi da lì, poi a 14 anni sono riuscito a entrare in conservatorio, quindi ad oggi ho continuato, sono qui.
Ecco, che cosa, come potresti descrivere un po' la tua identità artistica?
Ah, in questo momento, diciamo, sono abbastanza emozionato, più che altro perché... ecco, pubblicare anche un secondo singolo dopo il primo, che devo dire che anzi è andato abbastanza bene, posso dire anzi con questa canzone un po' malinconico ancora, però comunque man mano.
Ecco, il tuo primo singolo invece, come ci puoi parlaci del tuo primo singolo, perché magari non tutti ne hanno sentito parlare.
Sì, il primo singolo si intitola Instabile ed è uscito circa i primi di febbraio, il 6 febbraio, ed è stato molto bello perché quello che ho raccontato in Instabile era un amore mai concretizzato, un rapporto mai concretizzato con una ragazza, tra l'altro conosciuta all'università. Quindi,
ma una storia vera, quindi...
Sì, assolutamente tutto vero, mai nulla di inventato, però mai concretizzato, quindi per questo ho detto, beh, forse scrivo una canzone, magari la dimentico.
Ma l'hai conquistata questo con questo brano poi?
No, perché poi non ci siamo più visti.
Ah, ok, ma lei lo sa che tu avevi insomma un debole per lei?
Non lo so, questo non lo so, non posso saperlo in realtà.
Ah, ok, quindi c'è un amore non corrisposto, ma probabilmente un amore proprio non conosciuto, cioè...
Esattamente, sì, perché fatto di sguardi, attenzioni.
Cioè tu lanciavi sguardi, però e sei sicuro che li lanciavi nella direzione giusta?
No, vabbè, a vicenda, dai, non solo io, no.
Ah, ok, però insomma, forse un po' timidi tutti e due.
Ma può essere, probabilmente sì, perché avevamo intrapreso la nuova esperienza, perché parlo comunque, cioè si tratta del corso di medicina, conosciuta lì.
Ho capito. Vabbè, comunque, insomma, quindi adesso la tua vita invece sentimentale è più stabile?
Diciamo che rimarrà sempre instabile, probabilmente, forse è questo quello che mi caratterizza. Infatti nell'ultimo invece ho raccontato un amore, vado via.
E infatti vado via, un brano che parla di distanze, di partenze, insomma ci si lascia, ci si ritrova.
Sì, infatti, esatto, in vado via ho parlato invece di un amore vissuto appieno, quindi tutto quello che si può fare, sì, diciamo l'ho fatto.
Ecco, tutto quello che si può fare l'hai fatto, ma poi sei andato via tu, quindi.
Esattamente, ecco perché ho fatto proprio tutto quello che si poteva. Quindi l'ho iniziato, l'ho portato, diciamo, si è concretizzato, sono stato bene e poi me ne sono scappato perché non, magari, dico sempre, magari è destino, deve andare così.
Oppure arriva l'estate è meglio viverla da single?
Ah, vabbè, questo sì, ci sono tante visioni, ma per me assolutamente sì.
Ah, per te assolutamente sì, hai capito.
Ah, sì, però se arriva, arriva l'amore della vita, dici...
Vabbè, intanto che l'aspetto mi diverto con quelli sbagliati, insomma, così si dice, no?
Sì, esatto.
Intanto che aspetto l'amore giusto. Senti, ma tu sei un po' la prova che la musica rimane uno strumento potente per dar voce a inquietudini, speranze. Cioè, c'è ancora questo bisogno di farsi ascoltare?
Ma dai, sì, penso di sì. Cioè, anzi, forse tramite la musica io riesco a farmi ascoltare, perché molte volte dico che grazie alla musica riesco a trasmettere le emozioni, le vere emozioni, perché poi di base, diciamo, sono abbastanza un po' nel mio.
Sei un po' nel tuo, nel senso sei un po' introverso?
Sì, molte volte, però dipende anche dai contesti, ecco, magari nei contesti amorosi, amorevoli, come si dice, sono un po' più nel mio, cerco di entrare in punta di piedi.
Tu, essendo che hai 19,
dipende, anche,
essendo che hai 19 anni, immagino che tu abbia un rapporto inevitabile con i social, anche per il tuo pubblico, com'è che lo vivi?
Ma devo dire, ultimamente bene, però non posso negare che comunque un po' di pressione la sento. Nel mio piccolo un po' di pressione l'avverto, ecco.
C'hai qualche esibizione dal vivo?
Va bene.
Dal vivo prossimamente? Dove ti possiamo seguire?
Per seguirmi, vabbè, sono ovunque, su Instagram _ Carlo Pesce _, su TikTok Carlo Pesce, tutto attaccato, su YouTube Carlo Pesce, su Spotify Carlo Pesce, ovunque Carlo Pesce.
Carlo Pesce però... sei tu, insomma, non si sbaglia.
Sì, dai, sì. Però non ho ancora dal vivo nulla ultimamente.
Ma parlando di sogni, se potessi collaborare con un artista internazionale, chi ti piacerebbe?
Allora, qua è un po' complicato perché io ho due punti di vista. Cioè, in realtà il mio sogno principale, però vabbè, non si può realizzare più, sarebbe stato quello prima di vedere Michael Jackson e poi magari di collaborarci, ma è una cosa ovviamente, un sogno che tu metti nel cassetto, chiudi il cassetto e ogni tanto ci pensi. Al giorno d'oggi forse a livello internazionale direi Bruno Mars, Justin Bieber, un po' quella scena lì. In Italia ultimamente ascolto, devo dire, tanto Olly, forse perché mi piacciono un sacco i testi delle sue canzoni.
Tu scrivi la tua musica?
Sì, io scrivo la mia musica, soprattutto ultimamente diciamo che mi sono messo un po' più sotto, quindi devo dire che è bello, molto...
È terapeutico?
Assolutamente sì, ma perché nel momento in cui, io penso nel momento in cui, ecco, anche i film mentali, no, che si fa una persona, in realtà nei film mentali comunque un po' di creatività c'è sempre, quindi vuoi non vuoi, la storia vissuta o non vissuta, portata a termine o non portata a termine, ha sempre comunque qualcosa di magnifico, quindi sì, per me è terapeutico.
Ma quindi mi sembra...
scrivendo...
Ma tu stai dicendo quindi che sei uno che si fa un sacco di film mentali?
Ma a volte sì, assolutamente.
Cioè la testa che pensa un sacco?
Ah. Sì, troppo pure.
Troppo?
Però vabbè, ci può stare, dai, sotto certi punti di vista non è una cosa brutta.
Ma quando tu scrivi al meglio, quando sei felice, quando sei triste, quali sono le emozioni che riescono a dar sfogo al tuo talento creativo?
Ma penso in realtà di riuscire a scrivere nel momento in cui sono un attimo forse più sulla strada della tristezza. Tristezza, cioè, poi magari viene interpretata tristezza come tristezza assoluta, pianto, no? Nel senso, nel momento in cui sono un attimo giù di morale, riesco a scrivere meglio, perché mi ricordo di molte cose insieme, cioè faccio, raggruppo un sacco di pensieri, ecco perché.
Quindi tu riesci a piangere, no? Hai un buon rapporto anche con le lacrime?
Non, devo dire che non piango da, forse direi una, ma da un po' di anni.
Ah, qui...
Non per fare il grande, attenzione, però devo dire che non piango da un po' di anni. Ed è, in realtà è sbagliato, perché il pianto è liberatorio, però non provo questa sensazione d'assai.
Dobbiamo aprire quel canale. Vorrei presentarti il nostro direttore d'orchestra dell'Orchestra Arcadia, che è ospite questa mattina. Diamoci una mano, Piotr Nikiforov, un grande maestro, un grande professionista. L'orchestra sinfonica. Ecco, Piotr diceva. Sì. Voleva risponderti,
Carlo, sono Piotr, anche se sono stato presentato così in modo troppo importante quando tu mi hai detto che
piacere, comunque
piacere mio. È molto interessante sentire quello che stai dicendo, ti capisco molto bene. Sai che la musica classica, grazie, quante volte mi è successo già durante il concerto vedere delle persone che sono apparentemente molto solide, quelle che anche appaiono abbastanza sicure, improvvisamente a cominciare a piangere, perché la musica classica ti coglie nel momento più, più inaspettato, dove tu non hai più delle armi per difenderti, se vogliamo dire così. Quindi noi ti aspettiamo al nostro concerto, perché vedrai, ci è spesso successo proprio vedere anche le lacrime dei musicisti stessi durante dei certi brani, e quindi è un'emozione unica, è come andare con la montagna russa senza sapere quanto è.
Assolutamente.
Allora Carlo,
dimmi. Posso capire perché in realtà ti dico che molte volte non mi, cioè, piangere io ovviamente prendo per pianto quando comincio a lacrimare, però mi emoziono nel momento in cui, ecco, alcune canzoni, anche se le canto io, capito? Perché penso magari cioè do anche una mia interpretazione, vado oltre il quello che vuole trasmettere l'artista che l'ha scritta, che la canta. Quindi sì, cioè, se non altro anche nella musica classica sicuramente farà questo effetto.
Allora, caro Carlo Pesce, ci ascoltiamo il tuo ultimo singolo, Vado via, rimani in linea che così torni per un saluto.
Certo.
Carlo Pesce, sei ancora in onda, sei on air.
Sì, sono qui.
Che emozione provi a riascoltare il tuo brano?
Ma diciamo, è molto emozionante perché, cioè, ho vissuto tutto quello che c'è scritto. Tra l'altro, due cose, se posso dirle, sul testo di questo brano. Una, non so se l'avete ascoltato bene, c'è una parte in cui corro per il treno ma è in ritardo. Io il giorno in cui abbiamo scritto questa canzone, dico abbiamo perché eravamo in studio io e il produttore, ho perso il treno veramente tre volte. Quindi...
Cioè, come tre volte? Scusa, non una ma tre. Cosa è successo?
Tre volte, sì, perché ero a casa per prendere appunto il treno che era vicino casa. Siccome c'erano stati dei ritardi, quindi esco e il treno non passa, rientro e passa il treno, ed è stato così per tre volte. E poi un'altra non, per ultima, non per importanza, quando abbiamo registrato il videoclip di questo video, c'è una clip sotto la doccia, io con la camicia sotto la doccia, là veramente mi sono emozionato, soprattutto nel ritornello, perché mi sono fatto prendere un attimo, siccome non mi vedeva nessuno tra l'acqua della doccia, quindi...
Cioè, ti sei emozionato vuol dire che lì ti sei messo un po' a piangere, perché l'acqua come simbolo...
Sì, un po', dai, un po'. Non ho pianto nel modo giusto, però un po' sì.
Un pochino, insomma. Quindi la doccia per te è un posto di emozione?
Sì,
c'è chi canta sotto la doccia, chi piange, e tu adesso scriverai anche, magari non con l'acqua proprio, però quando sei in doccia...
Non ci ho mai provato, però.
Vabbè, perché, senti...
Proverò.
Allora, caro Carlo Pesce, tanti artisti, bisogna dire, che sognano, no, di rivestire i propri pezzi con un'orchestra vera, con un'orchestra sinfonica. Piacerebbe anche a te?
Sì, ma assolutamente, cioè, non penso che ci sia cosa migliore.
Non c'è cosa migliore, allora noi te lo auguriamo, chissà, magari può nascere anche una collaborazione con l'Orchestra Arcadia, l'Orchestra Sinfonica Arcadia, che è qui con noi questa mattina. Carlo Pesce, noi ti mandiamo un abbraccio dalla Svizzera, vieni a trovarci quando vuoi, un abbraccione.
Grazie, un abbraccio grandissimo dalla Sicilia.
Grazie, ciao Carlo.
Grazie, ciao ciao.
Allora, tornando a parlare con l'Orchestra Arcadia, potrebbero nascere delle collaborazioni con giovani artisti, pop, di generi musicali molto diversi. Romano?
Noi siamo sempre aperti a nuove esperienze. Abbiamo, devo dire, tante richieste, poche poi possiamo realizzarle perché devono essere anche molto solide e poi potersi agganciare ad una realtà di un'orchestra amatoriale che ha i suoi tempi, che non sono quelli di un'orchestra professionale. Un'orchestra come l'Osi suonerà, non so, 100 volte all'anno, hanno dei tempi di preparazione cortissimi, un tempi di reazione, una potenza di fuoco che noi non abbiamo. Quindi...
Però avete tante altre cose, no?
Certo, no, certo. Quindi... lavoriamo a livelli diversi. Ecco,
qualcuno va in autostrada o qualcuno va con la strada cantonale, giusto?
E certo, ognuno ha la sua velocità. Esatto. E nessuna velocità. Arriviamo tutti alla stessa destinazione. Direi che questa è la cosa importante. Allora, siamo...
Il viaggio è importante.
Cosa, scusa?
È il viaggio che è importante.
Non la destinazione,
anche
il viaggio.
Però
il
diciamo, viaggio. Scordiamoci che al viaggio ha la sua importanza.
Il viaggio è fondamentale. Mi sembra davvero che grazie a voi questa mattina noi abbiamo fatto un viaggio...
Grazie anche a voi.
No, un viaggio davvero incredibile, perché siete proprio stati la dimostrazione che la musica classica non è una cosa di nicchia, che non si mette su un piedistallo, ma che ha voglia di dialogare, che ha voglia di dialogare con tutti noi comuni mortali, Romano. Questo è bellissimo.
Assolutamente, certo. Prima si parlava di colori, no? Per esempio, per forse invogliare qualcuno, venite ad ascoltare un'orchestra sinfonica, perché tante volte la melodia si passa da uno strumento all'altro e ha dei colori diversi. Questa è la bellezza della musica sinfonica e dell'orchestra sinfonica, con tutti questi bei colori, con queste nuance che sono tipiche di questo tipo di orchestra.
Vogliamo lasciare anche il sito internet ancora, perché lì si può prendere contatto con l'Orchestra Arcadia, quindi orchestra-arcadia.ch, lì si trovano i contatti, lì si trovano le foto. È davvero un sito fatto benissimo, molto fruibile. Vogliamo anche ricordare quali sono i concerti per la primavera 2026, quindi prendete carta e penna, segnatevi in agenda, carta e penna, insomma, per dire, segnatevi in agenda i prossimi appuntamenti.
Allora, saranno 4 a Brissago il 16 di maggio alle 8:30. Poi...
E lì ricordiamo che è un appuntamento importante, perché per voi è una prima, ci tenete molto.
Sì,
a
è un onore soprattutto per noi,
sì.
Perché apriamo un festival. Poi i nostri concerti classici sono...
Festival Internazionale Ruggero Leoncavallo, sì. Quindi l'appuntamento è a Brissago, sì. La chiesa Madonna del Ponte, 16 maggio alle 20:30.
Esatto.
Poi
l'altro è ad Ascona, la chiesa del Collegio Papio.
30 maggio,
20:30. Poi a Balerna, al Parco dell'Annunziatura, il 31.
Alle 18, soprattutto ricordiamo che all'esterno.
Che all'esterno,
all'aria aperta.
Sì, sì.
In caso comunque c'è il piano B, perché in caso di pioggia vi spostate,
esatto,
al Teatro dell'Oratorio di Balerna.
Esatto.
E poi
una novità per noi, la Cattedrale di Lugano ci accoglie per il nostro ultimo concerto, che è il 7 di giugno alle 5 di pomeriggio.
È un vero piacere, io vi abbraccio fortissimo, siete meravigliosi, davvero grazie di cuore, viva,
grazie,
l'orchestra.
Grazie.
Arcadia, noi condiamoci una mano, noi invece vi aspettiamo sabato prossimo.
Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch